Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina per intervenire e porre domande a Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci ritrovati. Prima di riprendere e iniziare il filo diretto con gli ascoltatori, vi ricordo che i vostri SMS sono pubblicati sul sito di Radio 3 e che un argomento discusso in questi 45 minuti assieme sarà poi approfondito alle 10 in tutta la città ne parla. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Buongiorno, sono Gerardo, chiamo dalla provincia di Savona. E sono un insegnante,
sì.
Fortunatamente privilegiato di quelli che non entrano nella lotteria
di questa notte.
E non voglio parlare ovviamente di questo problema, ma piuttosto di un altro problema che, se vogliamo, poi è connesso. Il problema del cosiddetto dirigente, hanno usato un termine orribile, sceriffo, che non mi trova d'accordo.
Mm-hmm.
Però le spiego la situazione della mia scuola.
Sì.
La mia scuola è un istituto formato su tre plessi, che si divide su due comuni. Noi allo stato ieri, che abbiamo iniziato, quindi con il primo collegio docenti, non abbiamo conosciuto il dirigente, per il semplice fatto che il dirigente che abbiamo noi non è un dirigente di ruolo,
okay,
ma è un dirigente che ha una reggenza. No, non viene sostituito. È un dirigente che ha già una scuola nell'area del comune in cui ci troviamo noi.
Ah, okay.
Tra l'altro ha due istituti questo dirigente, con più di 1000 studenti, quindi con un corpo insegnante piuttosto significativo, e che è stata chiamata, perché è una collega professoressa, che è stata chiamata a reggere altri tre istituti con una quantità di studenti grosso modo equivalente. Allora, visto che la scuola oggi si sviluppa su 5 giorni lavorativi, diciamo da lunedì al venerdì, perché il sabato ormai bisogna che la scuola sia chiusa anche qui, e questo per problemi delle province, ma lasciamo stare questo argomento. La domanda è questa dirigente come farà ad avere cognizione di quali colleghi, di quali studenti scegliere come collaboratori,
certo, fatica della sua, citare della il suo attività. Potere.
E
certo.
Le dico una cosa, non è un caso eccezionale, perché nel comune più vicino,
c'è la stessa condizione.
Avenga, c'è la stessa condizione per la preside del comune di Loano, la quale avrà una dirigenza nel comune di Finale.
E quindi deve dividersi, non avrà possibilità neanche di esercitare il grosso potere, diciamo, la grossa responsabilità che gli è stata attribuita. E infatti sulla buona scuola, sulla riforma, oltre a questo aspetto che ci sottolineava l'insegnante che ha appena chiamato, ci sono anche tanti SMS. Scrive Marina: la buona scuola è un gran pasticcio, oltre che la distruzione di un sistema basato su diritti certi. Scrive Giovanni: che fine hanno fatto i presidi toscani vincitori di concorso, esclusi dalle graduatorie per cavilli burocratici. E poi tanti altri invece SMS si concentrano ancora una volta sul tema dell'immigrazione, sempre molto dibattuto, e anche sul Movimento 5 Stelle, sui sondaggi. Abbiamo letti prima quelli di Piepoli sulla Stampa, e sono anche presenti su altri giornali che parlano di questo nuovo orizzonte per il Movimento 5 Stelle. Pronto?
Sì, pronto.
Salve, buongiorno.
Walter De Fabri, sto telefonando dal comune di Longarone in questo momento. Senta, a me stamane è capitato di vedere un filmato nel quale c'era il nostro primo ministro che diceva delle cose, una delle quali era, sì, quel che mi ha colpito particolarmente è il fatto che adesso le famiglie, ha detto così, potranno concedersi il lusso di avere un figlio, no? Allora io sento un po', intanto per me è una questione culturale, no? Il fatto che uno utilizzi il termine lusso e lo metta a fianco a quello di figlio. Cioè, io capisco che lui aveva un altro intendimento, però
sì,
tutte le volte che mi sembra quasi che la nostra società abbia acquisito il suo patrimonio genetico un concetto, che è quello che i figli uguale lusso. E noi, secondo me, dobbiamo incominciare a lavorare su questa cosa in maniera diversa, cioè non possiamo più permetterci di accostare al concetto figlio quello di lusso, perché un po' alla volta succederà che qualcuno vi viene in mente: adesso incominciamo a tassare anche i figli. Cioè, continuiamo, no, a parte la battuta, no, uno dice tasso i figli, però noi abbiamo, ogni settimana sentiamo enunciare dei principi della nostra crescita demografica come che fosse una cosa drammatica, e lo è in effetti, sì. Perché se noi dobbiamo trasmettere a avere ad avere un futuro, il nostro futuro è composto essenzialmente dai nostri figli.
La ringrazio, ho capito il concetto, infatti è stata un'espressione felice di Renzi, non l'ho sentita, ma insomma mi fido di quello che ha riportato lei, per dire che paragonare i figli a un lusso, soprattutto in un paese come l'Italia che è a bassa natalità, un paese che fatica a crescere in maniera demografica molto elevata come gli altri, insomma almeno al passo degli altri paesi dell'Occidente, anche se il calo è un po' diffuso ovunque, anche perché fare un figlio oggi con situazioni di lavoro estremamente precario, basta pensare soltanto alla situazione degli insegnanti che in queste ore stanno conoscendo la destinazione dove potranno ottenere la cattedra, e quindi è chiaro che ne viene sconvolta anche la vita di tutti i giorni, e che anche poi avere un figlio è molto più difficile, e quindi si aspetta magari tempi più tranquilli che poi forse purtroppo non arrivano, chissà, noi speriamo di sì, certo. Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno signor Tecce, io sono una lettrice del Fatto, premetto. Mi chiamo Poletto e telefono da Firenze. La mia domanda è molto semplice: perché gli ungheresi bloccano i profughi siriani, sì, a Budapest che leti? Questi vogliono solo passare, vogliono solo il transito. Vogliono tenerli lì per far cosa?
Sì.
Se ne deve concludere che i serbi, che non sono angeli, come ben sappiamo, si comportano in modo migliore degli ungheresi. I serbi li hanno fatti passare, gli hanno dato l'acqua, il panino e la copertina, e gli hanno detto andate, tanto volevano solo passare.
Grazie. Da ieri mattina, da quando c'è stato questo intervento della polizia ungherese alla stazione di Budapest, c'è questo braccio di ferro tra le autorità ungheresi, l'Unione Europea e anche la Germania. L'Ungheria, che come si è raccontato in queste settimane sta costruendo un muro presso i suoi confini per impedire il passaggio dei profughi, sta cercando di alzare il livello dello scontro con l'Unione Europea, anche con la Germania, per dire che non solo non li facciamo entrare, ma quelli che entrano li facciamo partire. È anche un modo per scoraggiare chi vuole passare per l'Ungheria, e soprattutto è un modo per cercare di vincere questo duello con l'Unione Europea contro la Germania, un duello fatto, ricordiamo, sulla pelle di tante povere persone. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Elio e chiamo da Rieti e saluto tutta la redazione.
Buongiorno a lei.
La mia domanda è molto molto semplice. Non ho sentito né letto commenti né visto dati su un fenomeno che secondo me meriterebbe una più attenta meditazione, e cioè il numero degli emigranti dall'Italia verso il resto del mondo negli ultimi 4 anni, e soprattutto la loro composizione qualitativa, e scoprirebbero delle cose molto interessanti e molto meno trionfalistiche. Sì. Questa è la domanda, e mi piacerebbe avere una.
Cioè, lei sta parlando degli italiani che vanno in cerca di lavoro all'estero.
Che sono stati formati, che sono stati pagati, e poi che naturalmente.
Cioè, che lei dice che hanno avuto un costo anche perché sono stati.
Non solo, ma che. Così come dalla fine del Novecento costituivano una voce importante nella bilancia commerciale delle rimesse degli emigrati, cioè noi abbiamo cacciato via i nostri giovani.
Va bene, questo mi fa ricordare che oggi c'è sulla stampa, adesso apriamo una piccola parentesi, non vi preoccupate, la chiudiamo presto, sugli italiani all'estero. Nel caso specifico, il reportage di Umberto Bacchi ci parla degli italiani a Londra che vogliono diventare inglesi per evitare l'espulsione. Caccia la cittadinanza dopo l'annuncio di una stretta sui migranti in Unione Europea. E ci sono delle foto, anche delle storie, delle vite di giovanissimi, come ci parlava il radioascoltatore. Una giornalista di economia di 29 anni, un responsabile di un bar di 26 anni, una dottoranda di un'età non definita, in realtà un impiegato di banca di 29 anni e dunque testimonianze. C'è Chiara che dice: sto pensando di richiedere la doppia cittadinanza per evitare futuri grattacapi, mi piacerebbe poter votare al referendum sull'Unione Europea, ecco perché ho iniziato le pratiche. E poi ricordiamo il caso di italiani sfruttati in Australia di qualche mese fa, insomma, come il mondo è una grande piattaforma senza confini, è chiaro che sarebbe bello se tutti potessero muoversi, se vogliono, e trovare condizioni migliori da dove partono e magari migliorare le condizioni dai posti di partenza. Pronto?
È pronto?
Sì, buongiorno.
Posso parlare? Buongiorno, sono Patrizia, telefono da Roma. Dunque, io vorrei parlare riguardo alla questione degli insegnanti, del trasferimento degli insegnanti.
Sì.
Io vorrei parlare riguardo a questo, perché posso fornire una testimonianza mia diretta,
sì,
del problema. Io appunto sono figlia, ormai mia madre è in pensione, però quando ero bambina, insieme a mio fratello, mia madre è dovuta andare in Sardegna. Assegnazione provvisoria, non so come si chiama, insomma, comunque noi ci siamo trasferiti, io, mia madre e mio fratello, e io avevo 7 anni, mio fratello 5, in un paese della Sardegna in provincia di Nuoro. Mio padre, militare ufficiale, è rimasto a Roma, non poteva spostarsi, né comunque insomma era possibile fare uno spostamento del genere. Questo è il primo anno siamo stati 2 famiglie, in condizioni, siamo stati ben accolti, siamo stati a casa del sindaco e c'era un altro insegnante con noi, però in condizioni comunque arrangiate, e comunque ci sono stati anche dei problemi anche per la salute, perché comunque c'era molta povertà e condizioni delle persone che erano anche proprio ai limiti, perché c'era il tracoma, per esempio, che era endemico. Il tracoma è una malattia degli occhi che è presente permanentemente in Africa, è dovuta alla mancanza di condizioni igieniche. Noi non ci siamo ammalati, io e mio fratello, di tracoma, però siamo stati controllati molto bene e abbiamo dovuto fare la profilassi. Noi siamo stati accolti benissimo in questo paese, accolti nella maniera migliore, come una famiglia, però il disagio era forte. Perché c'erano 2 famiglie. Il secondo anno mia madre è rimasta incinta, quindi mia madre ha mandato avanti la gravidanza lavorando in questo paese da sola, con condizioni di... noi, io e mio fratello, stavamo dai nonni a Cagliari, mio padre stava a Roma, eravamo 3 famiglie.
Va bene.
Quando mia madre si è avvicinata al parto, siamo tornati a Roma, però ci sono voluti 2 anni. Ora, io considero questo, mi voglio sbrigare,
sì.
È molto importante considerare che il mestiere di un insegnante deve essere sereno, è un lavoro anche logorante, è un lavoro che significa la responsabilità di minori, di varie età, dai più piccoli ai più grandi. È una responsabilità anche giuridica. Gli insegnanti sono mal pagati. Gli insegnanti devono affrontare questa decisione del ministro e del governo, devono affrontare dei disagi notevoli, mal pagati. Quindi devono fare 2 famiglie o comunque, insomma, affrontare problemi economici, anche umani. E l'insegnante deve essere sereno.
La ringrazio per la sua telefonata, per la sua testimonianza, per il suo racconto. La scuola se ne parla molto anche attraverso gli SMS. C'è chi dice che gli insegnanti fanno bene, questi precari diventano insegnanti ad essere preoccupati, chi che non si devono lamentare, e altri che invece criticano la riforma della buona scuola di Renzi. Vedo crescere anche l'interesse, leggendo gli SMS, anche nei confronti di questi sondaggi, di questi articoli di cui prima vi ho parlato sul Movimento 5 Stelle. Si parla anche del Papa, e qualcuno assolve Renzi e dice: è un modo di dire avere i figli a lusso, quindi fa riferimento a una delle prime telefonate di oggi. Noi siamo pronti per un'altra telefonata. Pronto?
È pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Rina da Tivoli saluta tutti gli ascoltatori.
Buongiorno signora.
Parlo di Bergoglio, che dice che bisogna perdonare chi ha abortito.
Sì.
Io è una vita che rifletto su questi problemi e dico: se quando uno è giovane nessuno ti insegna, soprattutto la scuola, che cos'è la sessualità, come va gestita, è come se per una vita nessuno mi insegna che 2 più 2 fa 4 e poi io finisco per dire che fa 5. La colpa di tanti aborti io l'attribuisco proprio alla Chiesa, alle chiese, alle religioni, alle politiche, ai governanti, perché la nascita della gente è carne da macello per chi la vorrà usare, mentre secondo me dovrebbe essere una scelta in armonia con le proprie forze, con il mondo che ci circonda, perché è meglio fare un controllo delle nascite piuttosto che le guerre di sterminio. Per cui nei programmi scolastici vorrei questo tipo di educazione, vorrei che i ragazzi sapessero che cosa sono veramente le droghe, ma studiati veramente, come si compila un 740, in maniera che quando, e poi anche tante altre cose, in modo da fare veramente cittadini responsabili e coscienti di sé.
Grazie signora. Grazie, buona giornata. Cittadini responsabili, sì, importante è sapere, conoscere per deliberare, sapere per decidere meglio. Poi insomma lei ha avuto anche dei toni un po' forti, no? Parlare cose di cui è difficile darne l'esatta prova, però è chiaro che è importante far conoscere anche da bambini, da giovani, da studenti, queste opportunità, queste possibilità della vita, che poi possono essere anche dei rischi, e quindi di insegnare, che gli adulti abbiano la possibilità di insegnare queste cose agli studenti, in modo che poi da adulti non sono privi di queste conoscenze. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Cristian, chiamo da Maratea, in viaggio buongiorno. Verso Varese. Sono un insegnante precario da circa 10 anni e volevo portare la mia testimonianza. Io sono un diplomato magistrale e sostengo da quasi 10 anni ormai il valore abilitante del diploma magistrale, che sì, è sempre stato negato dal Ministero. Praticamente oggi siamo arrivati ad avere diverse sentenze del Consiglio di Stato.
L'ultima ieri, se non sbaglio.
L'ultima, esatto, l'ultima ieri. L'ultima ieri proprio per la Regione Lombardia, in pratica è un ricorso pilota. E praticamente il MIUR, il nostro ministro, nonostante quest'ultima sentenza, ha dichiarato di voler andare, che il programma, che la buona scuola andrà avanti, e non considerando quella che è una decisione dei giudici. C'era stata già una richiesta di ottemperanza per inadempienza nei confronti di una sentenza, seppur cautelare, però il rito cautelare nasce per evitare un pregiudizio, e se invece considerano questa cautelare, se considerano il nostro ricorso in attesa di... Praticamente, se vogliono farci arrivare al merito, viene meno il valore della cautelare, che serve per evitare un pregiudizio. Quindi comunque loro il Ministero ad oggi non ci considera, nonostante questo ulteriore...
Quindi lei insegna a Varese, ha insegnato a Varese, ma è di...
Io insegno a Varese da 10 anni quasi, da 9 anni, questo è il 10° anno. Però avrei potuto essere stabilizzato, avrei dovuto essere stabilizzato già da diversi anni. Conservo caramente delle risposte che il Ministero mi dava, non ultimamente, ma 6-7 anni fa, quando i sindacati, anche che avrebbero dovuto difendere questa categoria, mi ridevano in faccia, mi dicevano che ero un Don Chisciotte, perché... ovviamente andavano tutelate le università, andavano tutelati gli iscritti.
Quindi lei cosa si aspetta, visto che la sua è un racconto molto anche personale,
riguarda
cosa si aspetta nel suo immediato futuro dal punto di vista...
Io mi aspetterei che si desse maggior rilevanza anche tecnicamente a questa sentenza, perché devo dare atto sicuramente al fatto di averne parlato anche tramite l'avvocato Bonetti un po' di tempo fa, però è poca cosa rispetto alla...
Dice che c'è scarsa attenzione
rispetto all'ombra, esattamente.
Bene, per questo l'ho ascoltata con interesse, la ringrazio e la saluto e le auguro buona giornata. Sì, ieri facevamo riferimento proprio a questa decisione del Consiglio di Stato, e mentre il Ministero dice di andare avanti, su questo non c'è nessuna ipotesi di apertura, come ci ricordava il nostro ascoltatore insegnante. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Paola Giovannetti, chiamo da Milano.
Buongiorno.
Buongiorno, io questa mattina ho letto sul televideo.
Sì.
Di Rai News 24, che negli Stati Uniti è stato giustiziato un uomo dopo 25 anni di attesa dell'esecuzione della sentenza, quindi 25 anni passati in attesa di morire. Ora io quello che mi domando è come mai Obama, che è giunto a metà del suo secondo mandato, quindi non ha più bisogno di cercare voti,
certo,
per la rielezione, non abbia mai... dico mai, ce ne saremmo accorti, detto una parola contro la pena,
di morte.
Io credo che si tratti di una società spietata. Io credo che questa situazione sia una situazione di estrema crudeltà. E quando si leggono di stragi, di improvvise follie, di persone che prendono un'arma e ammazzano 5, 6 persone, 7 persone, probabilmente non è il solo possesso di un'arma che rende potenzialmente un assassino una persona, non solo, ma anche probabilmente l'ambiente, la società in cui vivono, che emargina una società spietata, una società senza un minimo di attenzione, di solidarietà per gli altri. È una società che ha rifiutato l'applicazione, rifiutata, poi vabbè, l'ha accettata con grandissime discussioni, con grande riluttanza, l'applicazione della riforma sanitaria che dava la possibilità,
sì,
di essere curati pagando una, così, quello che si chiama un contributo. Vorrei sapere la sua idea, so che il suo giornale che leggo tutti i giorni si occupa di giustizia, vorrei che da qualche organo di stampa italiano si cominciasse a porsi questa domanda.
La ringrazio.
Ormai il Presidente degli Stati Uniti non dice una parola contro la pena di morte.
La ringrazio. Allora, intanto diciamo che se si fa una rapida ricerca, come ho fatto io adesso, si scopre che Obama, pena di morte, produce questo risultato e questa dichiarazione di un annetto fa, Obama che dice che la pena di morte non sempre è appropriata. Se ne è parlato molto anche un anno fa, perché c'è stata un'esecuzione di un detenuto che è morto dopo un'agonia di 43 minuti, caduto nel maggio 2014. Dopo c'è stato un sondaggio tra gli americani e, secondo questo sondaggio, per la NBC il 59% degli americani all'epoca, diciamo l'anno scorso, e in coincidenza di questa vicenda, era ancora favorevole alla pena di morte. Sulle armi invece c'è un altro discorso, ci sono le ferocissime e aggressive, molto molto influenti lobby delle armi americane, con le quali Obama sta battagliando da mesi ogni volta, e sono spesso, purtroppo, si ripetono le stragi per armi da fuoco negli Stati Uniti. Sulla pena di morte Obama senz'altro è stato più tiepido, meno battagliero appunto rispetto alla questione delle armi. Per quanto mi riguarda, ovviamente sono contrario alla pena di morte. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Luca Ciminelli, chiamo dall'Emilia. Volevo parlare della scuola portando un'informazione che io ho avuto da chi c'è dentro che insegna, sia professore stabile, sia professore precario, che conosco molto bene da tanti anni, ma gli chiedevo entrambi in due momenti diversi come vedessero tutto questo discorso attuale, e una delle informazioni che mi ha stupito molto me l'ha data il professore col posto fisso,
sì,
nella residenza vicino dove ha sempre vissuto, quindi vicino casa, nella scuola della città, che mi ha detto: ma guarda che in realtà non si creeranno solo dei grandi altri posti per dei precari, perché in realtà quello che succederà sarà che i professori che dal nord Italia sono spostati al sud Italia e viceversa, semplicemente andranno lì, faranno due giorni così da poter prendere i 12 punti della graduatoria, poi smetteranno in aspettative, malattie, si faranno mettere incinte se sono donne,
che mi ricordo, è un po' malvagio.
Lui pare, lui mi ha spiegato che questo è quello che è accaduto regolarmente fino adesso, e questo mi ha confermato una domanda che me l'ho sempre posto parlando con la mia amica, compagna di studio all'università, ingegneria, che aveva sempre queste cattedre provvisorie, ma di un anno. Mi domandavo come fosse possibile. Adesso ho capito, allora l'ho chiamata, le ho chiesto e lei me l'ha confermato. Quindi questo mi ha lasciato senza parole. Cioè, cosa abbiamo creato? Praticamente niente.
La ringrazio.
Anche perché a questi posti che sono creati perché, avendo sbloccato gli scatti d'anzianità, sì, un 60% dei professori che erano lì che aspettavano, il 50% di questi si è messo in pensionamento.
La ringrazio. No, quello che si è creato, ascoltando anche tutti i vostri interventi più o meno condivisibili, è che c'è una grande confusione, che la riforma della buona scuola, che ha avuto anche un travaglio molto sofferto, faticoso, con cambi di numeri, di fondi, eccetera, è che c'è una grossa confusione e che non è possibile che a pochi giorni dall'apertura delle scuole ci siano diverse migliaia di precari, di insegnanti, che debbano conoscere attraverso una mail la destinazione segreta e poi avere 10 giorni fatali per decidere se accettare o meno. Questa è la questione centrale, e che può essere accompagnata anche alle rivendicazioni sugli stipendi, sulle condizioni di lavoro, sulle condizioni degli edifici scolastici. Vi ricorderete che Renzi iniziò la sua presidenza andando a fare delle visite nelle scuole, poi ha smesso e tutti i fondi immaginati, promessi, miliardi di euro per sistemare gli edifici, per adesso sono soltanto o parole al vento o in alcuni casi piccole mance che il governo riesce a dare a questo o quell'altro distretto scolastico, mentre ci vorrebbe un intervento molto più massiccio, senz'altro, e meno confusione. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Stefano, chiamo da Torino. Ma io volevo intervenire sulle polemiche che continuano sulla questione migranti, Europa e via dicendo, insomma.
Sì.
A me ha colpito molto la scorsa settimana, mi hanno colpito molto la scorsa settimana due telefonate in sequenza. La prima di Andrea da Genova, che telefonava dicendo sostanzialmente: io vivo in via Pre a Genova, non se ne può più, e insomma elencava una serie di misfatti dei migranti, tra cui la cosa che colpiva di più, che ciò che gli dava fastidio, che questa sua vicina di via, che era Magliana, potesse andare due volte all'anno in Mali e che lui invece si dovesse fare i conti prima di andare sempre fino a Milano. Dall'altra, in rapida sequenza, una cosa che paradossalmente sembrerebbe non c'entrare niente, cioè la telefonata di un imprenditore di Cagliari che diceva: ma insomma sto Jobs Act non è intervenuto come avrebbe dovuto sulle ferie dei lavoratori dipendenti, dimezzandole perlomeno, insomma chiedeva, diceva l'Italia va rilanciata abbattendo i costi per le imprese dei lavoratori, quindi bisogna togliere ferie, abbiamo agito sul reddito dei lavoratori che è diminuito, adesso bisogna agire anche sulle ferie, insomma limitarne ancora il costo sostanzialmente. Allora io credo che ci sia una segreta ma forte relazione tra le due cose. Noi abbiamo da un lato un mondo insomma le classi lavoratrici, le classi meno ricche della società, che stanno subendo nel corso dell'austerità europea di questi ormai 7-8 anni, che si preannuncia non finire molto facilmente, una continua abbattimento del proprio reddito, una continua frustrazione delle proprie aspirazioni, dei propri sogni, desideri, speranze, tutte queste cose qui, e dall'altra vi è da parte di alcune forze politiche viene fatto in modo esplicito, da parte di alcuni giornali in modo esplicito, con titoli anche scandalistici molto forti, ma in generale da parte delle elite che dominano l'Europa, da parte dei classi dominanti in Europa, mi sembra evidente che ci sia un fortissimo tentativo, tra l'altro sta riuscendo, di far sfogare la frustrazione derivante dal peggioramento delle condizioni di vita delle classi subalterne. Deve farla sfogare sui migranti, no? Per cui appunto nella telefonata di Andrea quello che colpiva è che la principale colpa che imputava ai migranti era questa donna Magliana, che era colpevole, come dire, di trovare i biglietti probabilmente a basso prezzo, di avere, io non lo so, non conosco minimamente la situazione, di essere in grado, sì, cioè era una paradossale forma di invidia sociale. E mi sono chiesto: ma da dove nasce? E la risposta a me sembra anche evidente. Noi siamo, anche nel mondo popolare, rispetto al mondo popolare di tutto il mondo, in una situazione che è stata di benessere, per quanto
no, ho capito bene il suo concetto espresso.
È in via di perdita. Quindi, no, io credo molto che ci sia quello, che dietro a queste esplosioni,
cioè che dietro a rabbia ci sia un'insoddisfazione, una condizione non più di ricchezza come un tempo, comunque di difficoltà economiche, e quindi emerga una parte di odio e di invidia sociale, come nel caso della telefonata a cui prima faceva riferimento. È possibile, senz'altro, e per questo la politica, leggevo anche qualche sms, deve stare anche attenta alle parole che utilizza. Nessuno deve essere censurato, qui pensavo al caso della Meloni, ci mancherebbe altro, ma sempre che uno dica cose reali e non... Ieri leggevo, se non sbaglio, ma non credo di sbagliare, un tweet di Salvini che diceva: ci vediamo in questo tal luogo per un comizio, chi non viene è un clandestino. Mi sembra una cosa assurda, abominevole. Leggiamo qualche sms sugli insegnanti, perché dice ad esempio Massimo Scotti: non è obbligatorio fare l'insegnante a casa propria, certe cose, vedi, i trasferimenti sono note da anni, si debbono trasferire solo impiegati e operai, non esiste, dice Massimo Scotti, che senz'altro non sarà un insegnante. Quando sento le lamentele degli insegnanti mi stupisco e mi preoccupo, scrive Giovanna, hanno una totale ignoranza del mondo del lavoro fuori dalla scuola. Insomma, anche se messe duri contro gli insegnanti. Poi si parla degli ungheresi, del muro ungherese, dell'atteggiamento del governo di Orban e poi del Papa. Mauro da Bergamo dice il Papa spiega che si può perdonare chi ha abortito, se pentito cambia tutto, meglio non cambia niente dentro alla Chiesa. E a questo punto, quando mancano 5-6 minuti alla chiusura del filo diretto, passiamo a un'altra telefonata.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Angelo dal Trentino. Dio benedica Stefano per la sua chiarezza e abbia pietà di queste persone che parlano così male degli insegnanti, veramente fanno davvero pietà. Vorrei fare un appello per concedere mezz'ora in più agli ascoltatori, perché questa trasmissione da sola riesce a sollevare un po' il livello della informazione in Italia, che è molto molto basso, come lei sa. E vorrei al fine fare una protesta per quella multa che l'Italia ha ricevuto per aver espulso quei tre tunisini.
Sì.
Ed è una multa, una condanna che mi indigna. Io non sono nazionalista, io sono un uomo di sinistra, ma io dico, l'Italia ha osservato tutte le regole che ha stabilito insieme alla Tunisia per l'espulsione di clandestini, di persone che non hanno diritto all'asilo, no? E dopo si vede appioppare una condanna di questo genere in un mondo in cui si respingono brutalmente i migranti, le persone disperate, e all'Italia viene data questa multa. Io non so, il sentimento che provo è quello di dire, ma l'Italia non ha più un'indipendenza, siamo già una colonia degli Stati Uniti, adesso siamo colonizzati anche da qualcuno in Europa e non abbiamo più alcuna libertà.
La ringrazio. L'Italia, come direbbe qualcuno, fa parte di un club, il club dell'Unione Europea. Per stare al club ci sono delle condizioni da rispettare, non solo il deficit PIL, il rapporto tra il deficit e il prodotto interno lordo. Come vi dicevo prima, durante la rassegna stampa c'è un commento molto interessante di Vladimiro Zagrebeschi su questa sentenza, e vi leggo rapidamente un passaggio dove lui dice, insomma, che si aspettava da tempo questa decisione, perché si riferisce a un episodio del 2011 e dice: i tempi delle procedure giudiziarie seguono ritmi legati alle regole procedurali, ma facilmente vengono interpretati come intenzionali per entrare nel dibattito politico del momento. E quindi l'associa ai temi sollevati in questi giorni dai giornali e dalla cronaca che proviene soprattutto nelle ultime ore dall'Ungheria. Possiamo chiudere forse con un'ultimissima telefonata, proprio pochissimi secondi. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Federico da Milano. Ricomincia a fare capolino la folle idea di mandare in pensione i lavoratori attivi per sostituirli con giovani, quindi dare lavoro ai giovani. Ma noi questa folle idea non l'abbiamo già vista attuare negli anni Ottanta, col risultato di scassare i bilanci dell'INPS e col risultato che oggi c'è gente che, essendo andata in pensione 20 anni fa o più, e avendo precedentemente pagato solo il 25% di contributi sulle proprie retribuzioni, adesso percepisce le pensioni nell'ordine dell'80%, se non di più, dell'ultima retribuzione. Mentre io, che andrò in pensione chissà quando, e avendo pagato il 40% di contributi annui, percepirò forse, se tutto va bene, la metà del mio ultimo stipendio. Perché continuiamo a ripetere gli stessi errori quando è conclamato che sono errori? Perché il giovane che entra nel lavoro poi dovrà pagare la pensione per quello che è stato pensionato al suo posto. Inoltre dovrà pagarla avendo uno stipendio ovviamente più basso, perché il giovane è meno produttivo del lavoratore esperto. Quindi in questo modo non si farà altro che aumentare le tasse sul lavoro e quindi rendere l'assunzione di lavoratori sempre più difficile. Quando smetteremo di riempire la testa dei nostri studenti di cultura letteraria, di eruditismo letterario, e cominceremo a insegnargli l'economia in modo da formare veramente dei cittadini consapevoli?
Ecco, grazie, la ringrazio. Sì, insomma, la pensione è una chimera per tutti. Va bene insegnare l'economia, ma anche la storia, la filosofia, la musica e quant'altro. Insomma, non dobbiamo creare soltanto dei lavoratori, ma anche dei cittadini, che ancora credo più importante. Anche oggi il tempo è scaduto e vi ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, la rassegna stampa delle pagine culturali, mentre alle 10 Tutta la città ne parla continua la discussione su temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Seguiteci ancora sul sito di Prima Pagina e sui nostri social network. Io vi ringrazio e ci rivediamo domani mattina puntuali alle 7:15. Grazie.
Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.